Va ora in onda Words and Frames. Libri e film corrono nell'etere.
Corrono nell'etere.
Storie, racconti, citazioni e curiosità dal mondo della cellulosa e della celluloide.
Popolo di RVD, ben trovati su queste frequenze 87.7 FM Rovigo e dintorni e www.radiovoceneldeserto.it, il nostro sito internet pieno di contenuti e novità interessantissime, ma soprattutto la nostra piattaforma streaming per seguirci dappertutto. Siete all'ascolto di Words and Frames, libri e film corrono nell'etere. Io sono Stefano e oggi parliamo di un altro romanzo assieme. Più che un romanzo, è una novella di un grande autore, un autore che ho avuto modo di trattare anche in precedenza, nel mio podcast di 2 anni fa, La Corona del Re. Stiamo parlando di Stephen King, e allora io direi di lasciare andare qualche secondo di musica per questa puntata di Words and Frames, in cui parleremo di Elevation. Ho scelto un sottofondo che non è tratto da un film basato su un romanzo di Stephen King, ma da un film che parla della lotta per i diritti civili portata avanti dal movimento di Martin Luther King, pastore battista che operò negli anni 60. Il film si chiama Selma, il brano è Bloody Sunday, Wake Up. E il perché ho scelto questo brano a fare da sfondo a questa puntata di Words and Frames lo scoprirete proprio nel corso della puntata. Elevation è una novella di Stephen King del 2019, una novella di genere drammatico, potremmo dire, e non horror. Non è insolito per Stephen King affrontare altri generi oltre a quello della paura. Però la premessa di questa novella è una premessa di fantasia, non reale. Praticamente il protagonista della storia, Scott Carey, sta perdendo peso. E voi direte, beh, che c'è di irreale in questo? Cioè, sì, insomma, perdere peso, fare una dieta è davvero uno sforzo soprannaturale, uno sforzo sovrumano. Però, insomma, può anche succedere in rari casi di perdere peso. No, il fatto è che in realtà Scott Carey sta perdendo peso, ma la sua massa non diminuisce. In sostanza è come se si stesse creando un campo gravitazionale attorno a lui, che ha lui come origine, che rende lui, se stesso e tutto attorno a lui molto più leggero, un campo antigravitazionale anzi. Quindi è una premessa fantastica. Questa novella è la storia, oltre che di questa premessa che poi si svilupperà nel corso del racconto, anche di un'amicizia che nasce fra Scott e le sue due vicine di casa, Deirdre e Missy, che sono due donne omosessuali sposate. Insieme gestiscono un ristorante vegetariano Tex-Mex, e però lo fanno nella cittadina di Castle Rock. Qual è la particolarità di questa cittadina? Lo scopriremo insieme subito dopo la pausa musicale. Castle Rock è una cittadina protagonista di numerosi romanzi e racconti di Stephen King. È una cittadina del Maine, ma è un posto inventato da King in cui ambientare le sue storie, e ritorna in questa novella, Elevation. Castle Rock è un posto in cui succedono molte cose strane. È uno di quei luoghi in cui i vari universi di varie dimensioni si toccano e quindi succedono molte cose soprannaturali, spesso e volentieri maligne. Ma non è questo il problema messo in evidenza da King per quanto riguarda Castle Rock in Elevation. Il fatto è che Castle Rock è anche una cittadina repubblicana conservatrice e non ha accolto bene le due nuove arrivate, Missy Donaldson e Deirdre McComb, due ristoratrici lesbiche sposate che hanno aperto un nuovo ristorante Tex-Mex vegetariano proprio nella cittadina. Scott vorrebbe intraprendere una buona relazione con le sue vicine, ma si accorge che in paese le cose non sono esattamente come la pensa lui. Da questo punto di vista, Elevation è un romanzo che celebra l'inclusività, la bellezza delle relazioni che vince ogni forma di discriminazione. Andiamo a leggere quindi quali sono le premesse sociali in cui si devono muovere queste due ragazze appena arrivate a Castle Rock. Mentre pagava Mike, il proprietario e unico impiegato della libreria, Scott fece un'osservazione sul poster appeso in vetrina e aggiunse che la donna della fotografia era una sua vicina di casa. Deirdre McComb è stata una campionessa per quasi 10 anni, disse Mike incartando il libro. Avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi del 2012, ma si è fratturata una caviglia, una vera iattura. Da quanto mi risulta, nel 2016 non ci ha neppure riprovato. Credo si sia ritirata dall'attività agonistica, ma non vedo l'ora di correre insieme a lei quest'anno. Sorrise. Non che mi illuda di poter stare al suo passo, per molto non ci sarà gara. Neppure con gli uomini. Mike scoppiò a ridere. Amico, non l'hanno certo soprannominata la freccia di Malden per caso. Malden è il nome del posto dove è nata. Ho visto un poster da pezzi e uno nella vetrina del negozio di computer, oltre al tuo. Non ce ne sono altri esposti. Come mai, secondo te? Il sorriso si spense sulle labbra di Mike. Non è certo un motivo di cui andare fieri. È lesbica. Probabilmente non ci sarebbero problemi se tenesse la cosa per sé. In fondo a nessuno interessa cosa succede dietro una porta chiusa. Ma ha presentato la donna che fa la cuoca al fricole come sua moglie. E c'è un bel po' di gente che ha interpretato questo gesto alla stregua di un grosso vaffanculo. Ed è per questo che i negozi non espongono i poster, anche se il ricavato delle quote di iscrizione andrà a beneficio dei nostri parchi pubblici, solo perché c'è la foto di quella donna. Quelle di Scott non erano vere domande, ma solo un modo per chiarirsi le idee. Davvero la gente faceva certe cose? Oh, altro che, a quanto pareva, tra le cose in questione rientrava anche il boicottaggio a cui stava assistendo. Verranno sostituiti da poster nuovi, disse Mike. Lo so perché faccio parte del comitato organizzatore. È stata un'idea del sindaco Coughlin. Lo conosci anche tu, Dusty. È il re del compromesso. Sui nuovi poster ci sarà un branco di tacchini che corrono lungo Main Street. Non mi piacciono e ho votato contro, ma capisco le motivazioni. Il municipio dà al Dipartimento Parchi Urbani una miseria. $2,000 l'anno. Non sono assolutamente sufficienti per la manutenzione del parco giochi, per non parlare di tutte le altre attività. La corsa del tacchino ne frutta quasi 5,000, ma dobbiamo far girare la voce. E quindi, solo perché è lesbica, una lesbica sposata. Per un sacco di gente è questo che fa la differenza. Lo sai come ragiona la maggioranza nella contea di Castle? Da quant'è che vivi qui, Scott? 25 anni? Più di 30. Beh, qui la maggioranza è repubblicana da sempre, ed è l'ala più conservatrice. Nel 2016 tre persone su quattro hanno votato Trump e sono convinte che quel deficiente del nostro governatore cammini sulle acque. Se quelle due donne non avessero sbandierato i 4,20 di essere sposate, non avrebbero avuto problemi. Ma hanno fatto un'altra scelta, c'è gente convinta che la loro sia una specie di presa di posizione politica. Personalmente credo che non conoscessero il clima che si respira da queste parti, o che siano semplicemente stupide. Dopo un breve intervallo di silenzio aggiunse: «Il cibo è ottimo, però. Sei mai stato nel loro ristorante?» «Non ancora», rispose Scott, «ma conto di andarci». «Beh, non aspettare troppo», disse Mike. «Tra un anno è probabile che ci sarà una gelateria al loro posto». Il poster di cui abbiamo letto è proprio un volantino in cui viene pubblicizzata la corsa della festa del ringraziamento. Una delle due donne sposate da Aidan McComb è anche una grande maratoneta, oltre che una ristoratrice. Però il paese, come sappiamo, ha dei pregiudizi nei confronti di questa persona e lei è molto chiusa in se stessa, sulla difensiva. Scott un giorno va a parlare con le ragazze per via del fatto che uno dei loro cani ha fatto i bisognini sul suo prato e questo genera delle incomprensioni. A seguito di un commento sgradevole sentito in un pub giù in paese, Scott si mette a litigare con l'avventore che aveva detto questa cattiveria nei confronti di queste due donne e i due intavolano un'aspra discussione. Fatto sta che a questo punto Scott si rende conto che vuole conoscere meglio le due donne e lo vuole fare accompagnando un amico proprio al ristorante che le due gestiscono, l'Oli Fricole. Ma la buona intenzione di Scott di sistemare tutto purtroppo non va a segno e leggiamo insieme cosa succede fra Deirdre McComb e Scott Carey proprio quando uno vorrebbe sistemare le cose con le sue vicine, mentre l'altra, giustamente, rifiuta di sentirsi compatita. Scott si voltò verso Deirdre. Era palesemente arrabbiata. Lui aveva sperato di aggiustare le cose, andando a cena allo Holy Fricole, invece non aveva fatto che peggiorarle. Non sapeva quale fosse il motivo, ma il quadro era chiaro. «Che cos'è che la disturba, signora McComb? Se si tratta ancora dei cani, come potrebbe essere questo il motivo se ormai li portiamo al parco, o almeno ci proviamo, i guinzagli si ingarbugliano in continuazione?» «Potreste riportarli sulla View», disse Scott. «Ve l'ho già detto, si tratterebbe solo di raccogliere le loro... Lasci perdere i cani!» Ci mancava poco che quegli occhi grigio-verdi sparassero scintille. L'argomento è chiuso. Ora tocca a lei piantarla di comportarsi come sta facendo. Non abbiamo alcun bisogno che prenda le nostre parti in quel cesso di locale, scatenando di nuovo un putiferio di chiacchiere proprio quando sembrava che avessero cominciato a smorzarsi. Se credi davvero che le cose stessero cominciando ad andare meglio, non hai visto quanti pochi negozi hanno esposto il poster con la tua foto, pensò Scott. Quello che disse invece fu: il Pezzi Diner è tutto fuorché un cesso di locale. Non servirà il vostro genere di pietanze, ma è pulitissimo. Pulito o lercio che sia, non è questo il punto. Se sarà necessario difendere la nostra posizione, voglio essere io a farlo. Non ho, anzi, non abbiamo bisogno che lei si cali nel ruolo del cavaliere senza macchia, anche perché è un po' troppo vecchio per la parte. Gli occhi di Deirdre percorsero rapidi la camicia di Scott e anche un po' sovrappeso, aggiungerei. Considerate le attuali condizioni di Scott, la frecciata mancò totalmente il bersaglio, ma provocò comunque in lui una sorta di amaro divertimento. Era certo che Deirdre si sarebbe infuriata se avesse sentito un uomo affermare che una donna era troppo in là con gli anni e sovrappeso, per recitare la parte della regina Ginevra. «Ho capito», disse, «ne prendo atto. Per qualche istante Deirdre parve sconcertata dalla mitezza della sua reazione. Era come se avesse tentato di centrare un bersaglio facile da colpire, sbagliando clamorosamente la mira. «Abbiamo chiarito tutto, signora McComb. Un'altra cosa. Voglio che si tenga alla larga da mia moglie». E così, Deirdre sapeva che lui e Missy avevano parlato. Stavolta fu Scott a esitare. Che cosa aveva detto Missy alla compagna? Che era andata lei a trovarlo? O invece, per mantenere la pace, si era inventata di aver ricevuto una visita da Scott? Se lo avesse chiesto a Deirdre, avrebbe rischiato di combinare un pasticcio, e tutto voleva fuorché mettere Missy nei guai. Non era un'autorità in fatto di matrimoni, bastava il suo a dimostrarlo, ma era convinto che i problemi con il ristorante rappresentassero un motivo già sufficiente di tensione per le due donne. «Va bene», rispose. «È tutto chiaro adesso?» «Sì», rispose Deirdre. E come alla fine del loro primo incontro, quando gli aveva chiuso la porta in faccia, disse: «Una discussione davvero istruttiva». Un simpatico siparietto presente nel libro è il dialogo fra Scott e due bambini che vanno per case a chiedere dolcetti durante la notte di Halloween. In questo piccolo brano che andiamo a leggere c'è appunto Scott che parla con questi due ragazzini di quello che loro pensano delle due donne che abitano vicino a casa sua, le due donne lesbiche sposate dalle quali il papà ha messo in guardia i ragazzini. È un passo divertente per quanto riguarda lo scambio di battute, ma è anche molto profondo e fa riflettere come sia importante educare i bambini all'accoglienza, all'integrazione, all'inclusività e a rifiutare ogni tipo di discriminazione e di emarginazione dell'altro, solo perché percepito come diverso. I primi visitatori in maschera arrivarono verso le 4 e gli ultimi poco dopo il tramonto. C'erano fantasmi e goblin, supereroi e truppe d'assalto. Un bambino, particolarmente buffo, era travestito da cassetta della posta bianca e blu con gli occhi che facevano capolino dalla feritoia. Scott diede alla maggior parte dei bambini due mini barrette di cioccolato, ma la cassetta della posta ne ebbe tre perché il suo costume era il migliore. I più piccoli erano accompagnati dai genitori. Quelli che arrivarono dopo il tramonto, un po' più grandi, erano quasi tutti da soli. L'ultima coppia, un ragazzino e una ragazzina che dovevano essere forse Hansel e Gretel, si presentò subito dopo le 6:30. Scott diede loro un paio di dolcetti ciascuno per evitare che gli facessero uno scherzetto, anche se non avevano più di 9 o 10 anni e non sembravano due piccole pesti, e chiese se avessero visto altri bambini in giro per il quartiere. «Nessuno», rispose il ragazzino. «Mi sa che siamo gli ultimi». Diede un colpetto di gomito alla compagna. «Ha voluto per forza sistemarsi i capelli». «Che cosa avete racimolato su per la strada?» chiese Scott indicando la casa dove abitavano la McComb e la Donaldson. «Roba buona?» Gli era appena venuto in mente che forse Missy aveva creato qualche dolcetto speciale per Halloween, magari dei bastoncini di carota con una glassa di cioccolato o roba del genere. La bambina sgranò gli occhi. «La mamma ci ha detto di non suonare a quella casa perché le signore che ci abitano sono cattive». «Sono lesbiche», rincarò la dose il ragazzino. «L'ha detto papà». «Ah», fece Scott, «lesbeche. Capisco. Ora però tornate a casa e restate sempre sul marciapiede». I bambini ripartirono, caricandosi in spalla i loro sacchi pieni di dolci. Scott chiuse la porta e diede un'occhiata alla scodella. Era ancora mezza piena. Calcolò di aver avuto tra i 16 e i 18 visitatori. Si domandò quanti ne avessero ricevuti la McComb e la Donaldson. Si spostò in salotto, accese il televisore sul notiziario, guardò una serie di riprese di ragazzini che facevano dolcetto e scherzetto a Portland, poi lo spense. «Signore cattive», pensò. «Lesbiche», l'ha detto papà. Poi gli venne un'idea, già pienamente formata e attuabile con pochi aggiustamenti, come gli capitava sempre per le intuizioni migliori. Le belle idee non erano necessariamente buone idee, ovvio, ma era intenzionato ad andare avanti e a verificarlo in concreto. E adesso un po' di musica, cari amici ascoltatori e care amiche ascoltatrici, qui a Words and Frames, libri e film corrono nell'etere, ascoltiamo Come As You Are dei Nirvana. Non è una canzone scelta a caso. Vieni così come sei. Scott sta rapidamente perdendo peso e la forza antigravitazionale che genera da lui e rende leggere tutte le cose che lui tocca fino a farle sollevare in aria, levitare, elevare, visto che il romanzo si intitola Elevation, e che sta rendendo anche lui sempre più leggero nonostante la massa rimanga invariata, Infatti, nel corso del romanzo vedremo che lui per muoversi dovrà tenersi aggrappato alle cose incontrate durante il percorso mentre cammina. Questo però gradatamente è un problema, diciamo, che si sviluppa in tutto il corso della storia. Però decide di usare questa sua nuova condizione, che però lo sta portando rapidamente alla fine, perché a un certo punto lui si rende conto dovrà elevarsi, sollevarsi in aria per non tornare più giù, perché appunto avrà acquisito una pura forza antigravitazionale e quindi vuole fare una scommessa con Deirdre McComb. In realtà è tutto un piano per cercare di guadagnarsi la fiducia delle due donne, in particolare di Deirdre, che partecipa alla corsa per la festa del ringraziamento, e anche Scott si iscrive a quella corsa e sfida Deirdre. Perché? Perché vuole instaurare con lei un rapporto di buon vicinato. Ma andiamo a sentirlo proprio dalle parole del protagonista in un dialogo con la sua, tra virgolette, avversaria.
Salve, esordì. Sono sempre io, la peste bubonica.
Deirdre mollò la presa sulla gamba e lo guardò. Sul suo volto apparve il solito sorriso, prevedibile come il sole che sorge a oriente. Era la sua corazza. Probabilmente dietro quel sorriso c'era una persona ferita, oltre che arrabbiata, ma lei aveva deciso che nessuno al mondo dovesse mai accorgersene. Con la sola eccezione di Missy, probabilmente, della quale però quella mattina non c'era traccia. «Ma guarda un po', il signor Carey», disse. «Con un numero di gara e una bella botte là davanti, e di quelle grosse. Le lusinghe non le serviranno a nulla», ribatte Scott. «E poi, chi può dirlo, magari sotto la maglietta c'è solo un cuscino che mi serve per ingannare la gente». Le tese uno dei due bicchieri. «Le va un caffè?» «No, ho mangiato del porridge mezzo pompelmo alle 6 di stamattina e non intendo prendere altro prima di metà percorso. A quel punto mi fermerò a uno degli stand e mi concederò un bel succo di mirtillo rosso. Ora, se vuole scusarmi, vorrei completare lo stretching e la meditazione».
«Mi conceda solo un minuto», disse Scott. «In realtà non sono venuto per offrirle un caffè, perché sapevo che non l'avrebbe accettato. Sono venuto a proporle una scommessa».
Deirdre aveva afferrato la caviglia sinistra con la mano destra e stava cominciando a sollevarla dietro. La lasciò ricadere e guardò Scott come se gli fosse cresciuto un corno al centro della fronte. «Di che diavolo sta parlando? E quante volte devo ripeterle che trovi i suoi sforzi per, non so, entrare nelle mie grazie assolutamente fuori luogo? C'è una bella differenza tra entrare nelle grazie di qualcuno e stabilire un rapporto amichevole, come sono certo che lei sappia, o come capirebbe se solo non si tenesse sempre sulla difensiva. Io non... ma sono sicuro che lei abbia le sue buone ragioni per pensare di doversi difendere, e non intendo spaccare il capello in quattro. La scommessa che le propongo è semplicissima. Se lei vince la corsa, non la disturberò più, e vale anche per le lamentele sui suoi cani. Potrà portarli in View Drive tutte le volte che vuole, e se dovessero fare i bisogni nel mio giardino, ci penserò io a pulire senza una parola di protesta». Deirdre aveva un'aria incredula. «Se vinco, se...» Scott ignorò la sua reazione. «D'altro canto, se oggi sarò io a vincere, lei e Missy dovrete venire a cena a casa mia. Una cena vegetariana. Non sono male come cuoco se mi ci metto. Ci sediamo, beviamo un goccio di vino e chiacchieriamo. Insomma, rompiamo il ghiaccio. O almeno facciamo un tentativo. Non dobbiamo diventare amici per la pelle, non mi aspetto che accada. È molto difficile far cambiare idea a una persona testarda. Io non sono testarda. Ma forse potremmo diventare dei vicini di casa degni di questo nome. Potrò venire da voi per farmi riempire la zuccheriera, o voi da me a chiedere un panetto di burro, per esempio, se invece nessuno dei due vince, come non detto. Le cose andranno avanti esattamente come ora».
fino a quando il vostro ristorante chiuderà i battenti e voi due lascerete la città, pensò. Vediamo se ho capito bene. Sta scommettendo di potermi battere oggi. Sarò sincera, signor Carey, il suo fisico mi suggerisce chiaramente che lei è il classico maschio bianco e americano, incline agli eccessi e poco allenato. Se esagera, si ritroverà con i crampi alle gambe, la schiena a pezzi o con un infarto in piena regola. Non mi batterà mai. E ora, per favore, se ne vada e mi lasci finire il riscaldamento. D'accordo, disse Scott, ho capito. Ho paura di accettare la scommessa. Ci avrei giurato. Deirdre stava sollevando l'altra gamba, ma la lasciò ricadere ancora una volta. Gesù santo benedetto! E va bene, scommessa accettata, ora mi lasci in pace. Sorridendo, Scott tese la mano. Dobbiamo sigillare il patto, così se si tira indietro potrò darle della bugiarda davanti a tutti e lei sarà costretta ad abbozzare. Deirdre sbuffò, però gli concesse una stretta breve e decisa, e per un istante, poco più di un baleno, Scott intravide sul suo volto un sorriso autentico. Solo una traccia, ma bastò a fargli capire quanto sarebbe stato bello se mai Deirdre avesse deciso di concederselo. Magnifico, disse Scott, per poi aggiungere una discussione davvero istruttiva. La corsa inizia e Scott si mantiene sulle retrovie. Poi a un certo punto, verso la fine del tragitto, accelera e sente che questa leggerezza, questa tendenza all'elevazione lo rende felice. Cioè non è solo un mutamento che sta avvenendo in lui dal punto di vista del peso, dal punto di vista della leggerezza della massa, ma è anche una leggerezza d'animo. La sua elevazione, questa elevation, avviene su tutti i piani, fisico, psicologico e anche spirituale. E a questo punto Scott può sfoggiare questo suo nuovo, tra virgolette, potere, ma che è anche una maledizione, perché ricordiamo che alla fine inevitabilmente Scott dovrà sollevarsi in aria per non tornare più giù, e quindi questo significherà necessariamente la morte per il protagonista. Ma in questo momento conta solo la corsa con Deirdre McComb, la sua vicina di casa tutta spine, tutta chiusa in se stessa, e finalmente Scott ha l'occasione per iniziare una relazione di buon vicinato con lei e con sua moglie. Per farlo, vediamo che strategia si inventa e come sa cogliere l'opportunità giusta al momento giusto. In sostanza, andiamo a leggerci un brano di come nasce un'amicizia che all'inizio pareva così improbabile. Scott non si era mai sentito così felice in vita sua, ma il termine felicità era troppo blando. Mentre esplorava i limiti della sua travolgente energia, si sentiva in un mondo completamente nuovo. Tutto converge in questo continuo levitare, pensò. Se è questo che si prova morendo, ognuno di noi dovrebbe essere ben lieto di fare il passo estremo. Ormai era abbastanza vicino da poter vedere Deirdre McComb voltarsi bruscamente e da sentire il rumore sordo che fece la sua coda di cavallo zuppa d'acqua contro la spalla. Quando vide chi cercava di sottrarle la vittoria, Deirdre sgranò gli occhi, tornò a guardare avanti, chinò il capo e trovò le forze per accelerare ancora. Inizialmente Scott assecondò il suo ritmo, poi arrivò addirittura a sopravanzarlo. Si avvicinò sempre di più finché fu a un passo dal toccarle la maglietta fradicia e poté vedere chiaramente i rivoli di pioggia che le colavano sulla nuca o sentire il suo respiro affannoso sopra gli scrosci. Era in grado di vedere Deirdre, ma non gli edifici sui due lati della strada o l'ultimo semaforo o il ponte. Non sapeva più in quale parte della Main si trovasse e non aveva punti di riferimento per orientarsi. Il suo unico punto di riferimento era la maglietta rossa. Deirdre si voltò di nuovo e non avrebbe potuto commettere uno sbaglio peggiore. Il piede sinistro incespicò sulla caviglia destra e lei cadde, con le braccia larghe, schizzando acqua davanti a sé e sui lati, come un bambino che si tuffi di pancia in una piscina. Scott sentì lo sbuffo dell'aria che le usciva dal petto tutta insieme. La raggiunse, si fermò e si chinò. Deirdre si sollevò su un braccio per guardarlo con un'espressione insieme ferita e stravolta dalla rabbia. «Come ha fatto?» ansimò. «Che razza di imbroglio!» Scott la afferrò mentre un lampo illuminava il cielo facendolo trasalire. «Forza!» Le cinse la vita con il braccio e la sollevò da terra. Deirdre spalancò gli occhi. Un altro lampo illuminò il cielo. «Oh mio Dio, che cosa sta facendo? Che cosa mi sta succedendo?» Scott ignorò quelle parole. I piedi di Deirdre si mossero, ma non sulla strada, coperta da 5 centimetri d'acqua. Pedalavano in aria. Scott sapeva che cosa le stava accadendo ed era certo che fosse qualcosa di stupefacente, ma si rendeva anche conto che il fenomeno non includeva lui. Lei sentiva di essere leggera, forse qualcosa di più, ma per lui rimaneva pesante, un corpo snello, tutto muscoli e nervi. La lasciò andare. Non riusciva ancora a vedere il Tin Bridge, ma scorse una striscia gialla e sbiadita che doveva essere il traguardo. «Forza!» gridò, indicando l'arrivo. «Corra!» Deirdre obbedì e Scott partì dietro di lei. Quando lei tagliò il nastro giallo, un lampo esplose nel cielo. Scott arrivò subito dopo, sollevando le mani sotto la pioggia e rallentando mentre imboccava il Tin Bridge. La raggiunse a metà del ponte, inginocchiata e con le mani a terra. Si lasciò cadere accanto a lei e si ritrovarono entrambi a respirare a pieni polmoni, inalando un'aria che sembrava quasi liquida. Deirdre lo guardò, mentre l'acqua le scorreva sulle guance come lacrime. «Che cos'è successo? Mio Dio, mi ha preso tra le braccia ed è stato com'è se non pesassi più nulla!» Scott pensò alle monete che aveva infilato nelle tasche della giacca a vento il giorno in cui era andato dal dottor Bob per la prima volta, o quando era salito sulla bilancia di casa con due manubri da 10 chili. «Già, proprio così», disse. «Didi! Didi!» Era Missy che correva verso di loro con le braccia tese. Deirdre si tirò in piedi, sollevando uno schizzo d'acqua e abbracciò la moglie. Baccollarono e mancò poco che cadessero di nuovo. Scott allargò le braccia per prenderle, ma non le toccò. Un altro lampo. Poi la folla li raggiunse e si ritrovarono circondati dalla gente di Castle Rock che applaudiva sotto la pioggia. E adesso spazio alla musica con Fuori Tempo di Luciano Ligabue.
Gente che sembrava lì solo per me, tutti i blocchi di partenza, lo start illuda, e poi il cuore che bruciava e poi correvo come un matto, ma tutti gli altri erano davanti. Cos'è che non va? Brutta storia, dico corro, corro e resto sempre in fondo. Sono fuori allenamento pure, allenato il mondo. Certa gente riesce solo a dire sei fuori tempo, sei fuori tempo, sei come un debito scaduto, sei fuori tempo, sei fuori tempo, sei quello che ci chiede sempre aiuto. ogni passo mio, stan fischiando, stan fischiando. Va bene così, per di qui, per mesi e per chilometri, finché qualcuno dice tu dov'è che stai andando, che siamo tutti qui. Io non vado da nessuna parte, io sto andando e basta. Dicono che se mi beccano mi tagliano la cresta. Certa gente pensa solo a dire sei fuori tempo, sei fuori tempo, arrivi e parti troppo presto. Sei fuori tempo, sei fuori tempo, vogliamo i suonatori al loro posto. Correre, oh, wow, wow, o per rallentare, oh, wow, wow, c'è anche chi ha deciso di camminare al passo che gli pare.
Impiegata da Scott per accattivarsi le simpatie di Missy Donaldson e Deirdre McComb va a segno. In che modo? Alla fine della corsa, con loro tre gioiosi sul traguardo, le due donne sposate e Scott, vengono scattate delle foto e queste foto finiscono sul giornale locale. E queste sono foto di felicità, di gioia, di fraternità, di inclusione, di amicizia, di accoglienza, di integrazione, di accettazione dell'altro per com'è. E questo farà un gran bene agli affari delle due ristoratrici e permetterà che nasca una bella amicizia. E allora andiamo ad emozionarci assieme a Scott quando apre sul suo computer la pagina del Press Herald riguardante la notizia della corsa e queste due ragazze che finalmente vengono accolte dalla comunità locale. Si vestì e accese il computer. L'articolo era sulla homepage del Press Herald ed era sicuro che sul giornale del sabato sarebbe stato in prima pagina, forse come titolo di testa, mettendo in ombra qualunque nuova crisi di portata mondiale. Il titolo recitava: proprietaria di un ristorante locale vince la corsa del tacchino di Castle Rock. Secondo quanto diceva il giornale, era dal 1989 che una persona residente in città non conquistava il primo posto. Sull'edizione online c'erano solamente due foto, ma Scott immaginò che in quella cartacea del giorno dopo ce ne sarebbero state di più. L'esplosione di luce sulla linea del traguardo non era stata provocata da un lampo, ma dal flash del fotografo del giornale, che nonostante la pioggia era riuscito a scattare una fotografia eccellente. La prima immagine mostrava Deirdre e Scott insieme, con la macchia rossa del semaforo del Team Bridge a fare da sfondo. Segno evidente che Deirdre doveva essere caduta a meno di 70 metri dall'arrivo. Scott le cingeva la vita con un braccio. Lei aveva i capelli che si erano liberati dalla coda di cavallo appiccicati al viso. Lo guardava dal basso verso l'alto con un misto di stanchezza e stupore. Scott guardava lei dall'alto in basso e sorrideva. È ripartita grazie al piccolo aiuto di un amico, diceva la didascalia, e subito sotto si leggeva: Scott Carey, anche lui residente a Castle Rock, aiuta Deirdre McComb a rialzarsi dopo uno scivolone sull'asfalto bagnato a pochi metri dalla linea del traguardo. La didascalia sotto la seconda foto recitava semplicemente l'abbraccio dopo la vittoria e citava le tre persone immortalate dallo scatto: Deirdre McComb, Melissa Donaldson e Scott Carey. Deirdre e Missy si stavano abbracciando, benché Scott non le avesse nemmeno sfiorate, limitandosi a sollevare le braccia e a circondare le due donne in un gesto istintivo per afferrarle nel caso fossero cadute, sembrava che si fosse unito anche lui all'abbraccio. Il corpo centrale dell'articolo nominava il ristorante che Deirdre McComb gestiva insieme alla sua compagna e citava una recensione uscita sullo stesso giornale ad agosto, nella quale si parlava di una cucina vegetariana in stile Tex-Mex da sperimentare, un viaggio nel gusto assolutamente consigliato. Bill DeCat aveva assunto la posizione abituale di quando Scott sedeva alla scrivania ed era acciambellato su un tavolino, gli occhi verdi e imperscrutabili fissi sul suo umano preferito. «La sai una cosa, Bill?» disse Scott. «Se neanche dopo tutto questo arriveranno nuovi clienti, non vedo proprio come potrà mai accadere». E Scott? Come finisce la storia di quest'uomo che da un giorno all'altro scopre di poter volare, inizialmente perdendo peso senza che la massa muti, attraverso un misterioso campo di forza antigravitazionale che lui può trasmettere alle cose toccandole, ma che lo porta ad essere sempre più leggero e quindi a dover vivere aggrappandosi alle cose che trova durante il percorso, mentre cammina. Questo fatto che gli succede sarà anche quello che gli permetterà di costruire un'amicizia con due vicine riservate e anzi sulla difensiva a causa della mancata accoglienza del paese in cui si sono trasferite. Certo, è bello quello che succede fra Scott e Deirdre McComb e Missy Donaldson, però Scott deve fare i conti anche con questa situazione che va sempre più peggiorando, nel senso che Scott diventa sempre più leggero. Come finirà? Io non voglio svelarvi il finale. Sappiate solo che è un finale coi fuochi d'artificio che vi lascerà in uno stato di beatitudine. Questo romanzo, questa novella, Elevation, è davvero una storia che tocca le parti più profonde del nostro cuore, in particolare quelle positive, di gratitudine, di gioia, di grazia, diciamo così. E quindi vi invito davvero a leggerlo. Se ne volete parlare potete contattarmi al 345-239-4436, il nostro numero WhatsApp. Mandatemi dei messaggi o una nota vocale, vi ripeto, al 345-239-4436 sulla app del telefonino verde, oppure una mail a info@radiovoceneldeserto.it. È Stefano al microfono, vi mando un forte abbraccio, alla prossima puntata di Words and Frames, ciao!
Avete ascoltato Words and Frames? Libri e film corrono nell'etere.
Corrono nell'etere.
Storie, racconti, citazioni e curiosità dal mondo della cellulosa e della celluloide.